Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Mi sento un po' emozionato a predicare in questa comunità dove ho tanti figli. Mi chiamate padre e in effetti sono padre vostro nello spirito, specialmente del pastorale. Come 30 anni che ci conosciamo e la testimonianza di Giusy, con il suo carisma che pochi hanno, un carisma di autorità. E Giussi dice le cose si compiono. Mi mette soggezione anche a me. Isabella, che me la ricordo quando entrò nel confessionale, timida, timida, è bellissima la sua testimonianza di 2 anni fa, quando abbiamo chiuso il seminario dopo Covid, che aveva una gamba steccata, ingessata, che aveva rotto l'alluce, e ha predicato anche con il dolore fisico, e quindi è stata una bellissima testimonianza, come la testimonianza di Maria Grazia, che domenica ha sbalordito tutta Italia con questa dimestichezza con la parola, la testimonianza di Laura, che dopo la morte di Linda è ancora qui a cantare, a lodare, altri si sarebbero chiusi, altri avrebbero perso la fede, invece lei è qui a lodare e benedire. La testimonianza di Veronica, che era una bambina, e adesso mi fa impressione che c'è un bambino, ma per me è sempre una, era ragazzina quando l'ho conosciuta. Quindi, e questo è il vostro pastorale. E l'ho elencato perché oggi è la festa del pastorale, perché l'abbiamo sentito nella prima lettura. Oggi è la festa della cattedra di Pietro. Pietro, il primo papa, e tutti i papi successivi che sono successori di Pietro. Lo vediamo nel Vangelo, Vangelo che vediamo subito. Gesù è giunto nella regione di Cesarea di Filippo, che era passato già un anno e mezzo, quindi un anno e mezzo che gli apostoli camminavano con Gesù, ma ancora non avevano capito niente, quindi tranquilli noi se non capiamo molto. Arrivati a Cesarea di Filippo, che era una città in costruzione, quindi era piena di sassi, piena di pietre che la stavano costruendo, ed è importante Cesarea di Filippo perché ci sono le tre fonti del fiume Giordano, tra i quali la porta degli inferi, che non è la porta dell'inferno, ma la porta del mondo sotterraneo, dove, secondo gli ebrei, andavano tutti i morti. Per noi i morti vanno in cielo, per gli ebrei scendono nello Sheol e passano attraverso questa porta, che è la porta degli inferi, che si trova a Cesarea di Filippo, che è una delle tre fonti del fiume Giordano. E Gesù fa un'inchiesta, e questa inchiesta è una specie di sondaggio, adesso si usano i sondaggi, e possiamo farlo anche per noi. Gesù fa una domanda ai suoi discepoli, ai suoi apostoli: la gente chi dice che io sia? E allora rispondono: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. In pratica la gente non ha capito niente della novità di Gesù. Gesù non è Geremia, Gesù non è un profeta, Gesù è il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, ma la predicazione degli apostoli ha confuso la gente. Difatti la gente, guardando a Gesù, fa un riferimento al passato, invece Gesù è qualcosa di totalmente nuovo, totalmente altro, non l'avevano capito. E allora fa una domanda. E questa domanda facciamocela anche noi, ma voi chi dite che io sia? Chi è Gesù per noi? Questa è la domanda che dobbiamo farci, perché dalla risposta che noi daremo, c'è l'input per tutta la nostra vita. Ma chi è Gesù? Chi è Gesù per noi? Come ci rapportiamo a lui? E chi è veramente Gesù? Perché Gesù è un personaggio storico, il rabbi di Israele. Ma oggi noi come lo vediamo? Perché da come lo vediamo dipende anche la nostra fede. Qui c'è Gesù che risponde, Pietro che risponde, che dice, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. In pratica Pietro ha risposto in maniera esatta. E Gesù gli dice, guarda, che non è un frutto della tua mente, il frutto della tua riflessione, il frutto degli studi, ma è il Padre che te lo ha rivelato. E questo vale anche per noi. Noi dobbiamo studiare, dobbiamo ascoltare le prediche, dobbiamo fare corsi, dobbiamo fare di tutto e di più, ma poi è nel nostro cuore. È dal nostro cuore, dal profondo, che noi possiamo interrogare e avere la risposta di chi è veramente Gesù. È il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo è un'espressione tipica che troviamo già nell'Antico Testamento e che Gesù userà per definire se stesso, è l'uomo nella sua pienezza. E molte volte noi facciamo un cammino spirituale diventando schizofrenici, diventando repressi, diventando pazzi. E la vera, per diventare veramente spirituali, è vivere principalmente la nostra umanità. Noi dobbiamo diventare principalmente uomini e donne. E più noi diventiamo uomini, più noi entriamo nella nostra umanità, più noi scopriamo il Cristo, più scopriamo il divino che è dentro di noi. Il divino che è dentro di noi non è qualcosa di esterno, non è qualcosa da raggiungere, non è qualcosa da mettere sopra come un bollino, ma il divino è dentro di noi. Quindi più entriamo in noi stessi e più venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Un uomo, Giovanni Battista, che è il più grande dei profeti. Dico questo perché dobbiamo umanizzarci, dobbiamo diventare persone, dobbiamo diventare figlio dell'uomo, cioè vivere la nostra umanità, non reprimerla. Poi, l'abbiamo visto facendo il servizio, più noi serviamo, più il Signore ci pota, ci pulisce. A mano che noi serviamo, io sono la vite, voi siete i tralci, il Padre mio è il vignaiolo. Quindi, quando il tralcio porta frutto, toglie. Quindi non devi stare lì a combattere i tuoi difetti, le tue debolezze, le tue povertà. Lasciale stare, cerca di servire più che puoi. Più servi, più cresci, più Padre ti vede, interviene e pulisce, ti toglie lui le cose che non vanno. Bellissimo, mi pare che è stato nel seminario o giù di lì, ogni albero che non è stato piantato dal Padre mio sarà sradicato. Quindi le cose che non vengono da Dio, Dio interviene e te le toglie. Non te le devi togliere tu, perché se no viviamo questa nevrosi, di combattere le cose che non vanno, riempiendole, dando sempre più forza. Quindi tu sei il Cristo, il Figlio nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E qui c'è una frase importantissima e mal capita. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. E allora noi pensiamo che la Chiesa è edificata su Pietro. E se la Chiesa era edificata su Pietro, a quest'ora era morta e sepolta da 2000 anni, perché la Chiesa manca è cominciata e che cominciarono i problemi. Anche oggi ci sono problemi con il papato, il papa è vero, non è vero, il successore è Benedetto ha dato le dimissioni, non le ha date. Sapete che c'è tutta questa diatriba. Ma se voi vedete la storia della Chiesa, per tante volte ci sono stati due papi, per tante volte, addirittura una volta anche tre. Quindi da capire, c'è una cosa importantissima. Quando muore Mosè, il successore è Giosuè. Morto Mosè, impone le mani a Giosuè e dice: tu adesso guiderai il tuo popolo. Morto Gesù, Gesù è risorto, quindi non c'è nessun successore di Gesù. Ecco quello che dice, nella finale del Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni fino a quando finirà il mondo. Gesù è vivo. Gesù è il pastore bello, definito nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10. Bello non significa che era un bonazzo, sicuramente lo era, il più bello tra i figli degli uomini. Bello significa unico, lui c'è solo lui e lui è il pastore che guida. Quindi la Chiesa, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Non è perché noi lo traduciamo in italiano, ma in greco ci sono due parole diverse. Tu sei litos, tu sei sasso e su questa roccia edificherò la mia chiesa. Difatti la prima lettera di Pietro, che sarebbe la prima enciclica della storia della chiesa, Pietro dice: noi siamo le pietre vive per la costruzione di questo edificio spirituale. Quindi noi siamo pietre vive. Pietro, Simon Pietro, non è altro che il primo sasso, e che deve guidare il popolo santo di Dio, perché noi abbiamo bisogno di un'istituzione, abbiamo bisogno di punti di riferimento. Anche qui c'è un pastorale e anche qui c'è un capogruppo. Sei tu il capogruppo? Ti pareva? Col carisma di autorità. E abbiamo bisogno di un punto di riferimento umano. Ma attenzione, non ci sono pastori. L'unico pastore è Gesù. Ecco allora il Salmo: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. È Lui che guida. Ovvio, umanamente avrà bisogno di persone visibili che si prendano cura. Ecco allora la prima lettura, che è importante sia per quanto riguarda il Papa, i cardinali. Cardinale da cardine, sono i cardini della Chiesa. I vescovi, gli ausiliari, i parroci, i diaconi, purtroppo è tutto al maschile, ma questo è un altro discorso. E qui in questa prima lettera di Pietro, che sarebbe la prima enciclica, lui dice: pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza, non perché siete costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per un vergognoso interesse, ma con animo generoso, non facendovi padroni delle persone a voi affidate. A volte si spadroneggia, ma qui entriamo in polemica, quindi lasciamo perdere. Ma facendovi modelli del gregge. Pascete significa fatevi mangiare. Nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, che adesso si chiama condivisione, raccontata 6 volte nei Vangeli, è l'unico fatto raccontato. Gesù dice: date da mangiare voi stessi. Meno male che non avete messo reginella, perché non c'è tanto da mangiare. Ma qua ce n'è da mangiare, qua ce n'è da mangiare. Qua ce n'è da mangiare. E pascete significa fatevi mangiare dalle persone e non fate lì per interesse, ma volentieri, come piace a Dio. Io sono convinto, ecco perché quando facciamo le preghiere chiamiamo sempre il pastorale, il Signore li ha scelti attraverso il beneplacito e delle persone. Quindi Sono loro che devono lasciarsi mangiare e aiutare le persone in questo cammino, perché abbiamo bisogno di punti di riferimento visibili. Visibili. Ecco allora quanto importante è il pastorale, che si deve far mangiare. Com'è che ti fai mangiare? Ti fai mangiare dando il tuo tempo. Ecco, parlando con Giussi, diceva che oggi ha fatto anche lei un corso, quindi stanca, e poi con questo tempo da lupi di stasera. Però ecco, hanno messo da parte le loro stanchezze, la loro famiglia, le loro cose e sono venuti qui, siamo venuti qui per farci mangiare il tempo e tutto il resto. Quindi ecco l'importanza, difatti, al termine di questa introduzione faremo proprio una preghiera per il pastorale, così come suggerisce. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Nella traduzione qui hanno messo bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita, ma nell'originale ebraico è felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Felicità, molte volte noi facciamo confusione tra felicità e piacere, come la beatitudine, beati voi che siete perseguitati, e come si fa a essere contenti se... Allora, bisogna fare un distinguo tra quello che è la felicità, tra quello che è la beatitudine e quello che è il piacere. Allora, la beatitudine, la felicità può coesistere con le varie difficoltà familiari, difficoltà di lavoro, difficoltà economiche, difficoltà relazionali, difficoltà matrimoniali, possono, ma nel fondo c'è questa felicità. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Gesù è il pastore. E in questo seminario che stiamo facendo, la cosa più importante è diventare persone, diventare normali. Perché i più squilibrati sono quelli che vanno in chiesa e i più squilibrati poi sono quelli che vanno nei gruppi carismatici. I più squilibrati sono quelli che vanno nei gruppi di meditazione. Ma no, invece noi dobbiamo diventare persone normali, questo è persone felici. E attingere a questo fiume carsico, non un fiume, fiumi. Fiumi di acqua viva sgorgeranno dentro il tuo cuore. E il fiume, l'acqua per gli ebrei è vita. La vita è dentro di te, devi collegarti a questa vita. E allora potrai avere difficoltà, potrai avere persecuzioni, potrai avere tante cose che non vanno, ma avrai questa serenità del cuore, avrai questa felicità del cuore. Quindi ricordiamoci, felicità non significa piacere o essere sempre va tutto bene, va tutto bene. A volte quando le cose vanno male bisogna dirle senza dargli troppo da mangiare. E quindi felicità e grazie mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e davanti a me tu prepari una mensa davanti agli occhi dei miei nemici. Non lo commento tutto perché è qualcosa di meraviglioso e prenderebbe tutta la serata, ma questo è soltanto un piccolo accenno. E qui continua sempre questo passo, quindi dice Gesù: tu sei Pietro, tu sei un sasso, ma su questa roccia, spiegato benissimo da Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dove dice la roccia è Cristo. È Cristo, e costruirò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Vi ripeto, non è la porta dell'inferno, la porta degli inferi è la morte. La chiesa non potrà mai finire. Ci sono state, a volte adesso ci sono queste profezie di difficoltà, di cose, scemenze. Attingi dalla parola. La Chiesa non finirà mai, fino a quando ci sarà il ritorno glorioso del Signore, che non lo sa nessuno, tranne se profezie da quattro soldi che girano anche in mezzo a noi. Perché le porte della morte non prevarranno. Quindi la Chiesa, con tutti i suoi problemi, la Chiesa che non è identificato con lo Stato Vaticano, quello è uno Stato vero e proprio. Però, ecco, il Papa, i cardinali, i vescovi, i preti, i diaconi e tutto il mondo femminile non potrà mai finire. Le porte degli inferi non prevarranno. Quindi ci sono problemi che dobbiamo superare, senz'altro, e li supereremo, ma non stiamo lì a dire che è la fine, perché la fine lo sa soltanto il Padre. A te darò le chiavi del regno dei cieli. E qui ci sono un mare di barzellette di San Pietro con le chiavi che tu puoi entrare. Avere le chiavi del regno significa custodire tutti quelli che sono dentro. Giussi, Maria Grazia, Isabella, Laura e Veronica, voi avete le chiavi di questo gruppo che significa che dovete custodire. Tutte le persone che sono entrate, ve ne dovete prendere cura. E c'è quella antipatica, c'è quella squilibrata, c'è quella simpatica, quella a cui vogliamo bene, quella che ha le nevrosi. Te ne devi prendere cura. Avere le chiavi significa proprio questo, curare le persone. Avrò cura di te, canta Battiato. Questo significa, naturalmente, a partire dal Papa. Il vostro parroco, in parrocchia cosa fa? Tutte le anime che sono state affidate se ne deve prendere cura, le deve pascere, gli deve dare da mangiare. Cosa dobbiamo mangiare se non, la parola di Dio? Te darò le chiavi e poi tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche in cielo. Com'è che si legano le cose, dalla terra al cielo? Attraverso le nostre labbra. La parola crea e la parola distrugge. Quindi tutto ciò che noi diciamo viene registrato in cielo, sia in bene sia in male. Noi con la nostra parola possiamo legare e possiamo sciogliere. Il libro dei Proverbi dice: ti sei legato con le parole della tua bocca. Ecco allora le parole di lode. E la prima parola che Dio ha dato, lo troviamo nel libro della Genesi, e sia la luce, e vide che era cosa molto buona. Noi dobbiamo avere parole di luce, parole che illuminano. Sia nelle catechesi, sia quando siamo fra di noi, parole di luce, parole che danno luce, perché noi siamo chiamate ad essere persone splendide. Gesù è stato chiaro: io sono la luce, splendete come astri, splendete come stelle nel cielo. Il cielo generalmente quando si vuole essere è buio, in mezzo al buio della vita, in mezzo al buio, noi dobbiamo essere queste stelle che risplendono, che danno luce. E noi dipendiamo tutti da una stella, la stella del sole, che è la più vicina, ci sono stelle lontanissime. E noi viviamo dipendenti dalla luce del sole, dipendenti da questa luce. Ecco qua, e Paolo dice: non ci siano parole sarpos, parole marce sulla vostra bocca, ma parole che possano edificare la gente. E ricordiamoci quindi che tutto ciò, ecco allora la lode, ogni volta che noi lodiamo, a volte sembra una cosa. Adesso ho ripreso un collegamento con alcuni preti di Novara. Dice: ancora vai lì a fare lode, lode? Sì, vado lì a fare lode, lode, che è la cosa più importante, la cosa più importante, perché con la lode, con il canto, noi sciogliamo tutto quello. Martedì a Oleggio ci sono state proprio una preghiera molto forte delle maledizioni, come il Signore ci ha sciolto. È stata una sera di liberazione. E come si sciolgono? E maledire, dire male, e si legano in maniera negativa. Però noi possiamo scioglierle con la lode, con il canto, con la parola di Dio. Ecco, allora, Questa è la festa della cattedra, di Pietro, questa è la festa dei pastori e di quanti si occupano. E allora continuiamo questa adorazione invitando il pastorale. Preghiamo, vi ricordate quando il Papa fu eletto, Papa Francesco, fu eletto e ha detto pregate per me. E tutta la cristianità ha pregato per il Papa. Stasera preghiamo per questo pastorale. Venite qui. Filippo dorme che è una meraviglia. Oh, ma sentite, ha detto Filippo, si è aperto gli occhi. E quindi ci mettiamo in piedi. Ma sì, pastorale di Castinetta, venite anche voi. Donne, tu, pastorale, forza. Beh, se questo c'è anche Marco del Pastorale di Novara. Venga, venga, venghino, venghino. Lisa, non fare la timida. Venghino. Forza, forza. Signore, ti ringraziamo per queste persone che tu hai scelto per pascere il popolo santo di Dio. Ti ringraziamo per questo pastorale di Gallarate, pastorale di Castinetta, pastorale di Castano, il pastorale di Novara, e così si estende anche a loro, anche agli assenti. Ti benediciamo per queste persone che hanno detto eccomi. E quando, Signore, tu li hai chiamati attraverso il voto, attraverso il consenso dei fratelli, loro hanno detto eccomi. E sono qui, oh Signore, per lodarti, per benedirti e per farsi mangiare dai fratelli e dalle sorelle, da tutte quelle persone che tu mandi. E allora, Signore, ti vogliamo pregare per ciascuno di loro, ti vogliamo pregare per la loro vita personale, perché loro hanno anche una storia, hanno anche una famiglia, hanno affetti, amicizie, figli, animali, lavoro. Signore, vogliamo pregarti perché tutta la loro vita sia benedetta da questo incontro con te e tutto quello che loro vivono possano viverlo, Signore Gesù, nella felicità. Possano viverlo, Signore Gesù, con questi fiumi di acqua viva che sgorgano, che scorrono nel loro cuore. Nel tuo nome, o Signore Gesù Cristo, e per la potenza del tuo sangue, vogliamo sciogliere qualsiasi maledizione. Vogliamo sciogliere qualsiasi maledire, dire male sulla loro vita, sulla loro famiglia, sul loro lavoro e su tutto quello che hanno nel cuore. Lo sciogliamo nel tuo nome. Nel tuo nome, oh Signore Gesù Cristo, allontaniamo e inchiodiamo ai piedi della tua croce qualsiasi spirito di disturbo. Qualsiasi spirito che non riconosce la tua signoria, qualsiasi spirito di infermità, di malattia, di morte, di inganno e di menzogna, li inchiodiamo ai piedi della tua croce perché tu ne disponga secondo la tua volontà. E su di loro, Padre, fondi il tuo spirito attraverso questo canto in lingue. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Isharaya Sarayantara Vanaya Yashi. Inna naya la laira ya tara ila la yara yantara banai inna yara banai da shira ya sara yantara ila la yara yantara banai ira yara Ela la yara bana inti, ira yara bana, inna na yara Shinna Ma io farò tornare Moab dalla deportazione negli ultimi giorni, dice il Signore. Geremia 48, 47. Grazie, Signore Gesù, per questa parola. Li farai tornare dalla deportazione. Forse loro si sono allontanati e mentalmente, con il cuore, e tu li fai tornare, li stai, ecco, una nuova chiamata, li fai tornare dalla deportazione, dice il Signore. E allora, Signore, per questo nuovo inizio, siamo nell'anno zero, siamo all'interno del seminario, siamo all'interno di questo cammino nuovo, Signore, vogliamo invocare il tuo nome su di loro, perché lo vogliamo invocare così a cappella, senza chitarra, lo vogliamo invocare, oh Signore Gesù, perché la loro vita sia benedetta da te. E sappiamo, Signore Gesù, che tutto ciò che chiederete nel mio nome, io ve lo darò. E allora noi ti chiediamo per loro pienezza di vita che è nel lavoro, pienezza di vita che è negli affetti, nell'amicizia, nel matrimonio, nei figli, in tutto quello che è, Signore Gesù, tu leggi il loro cuore. Ti chiediamo per loro pienezza di vita. Gesù, 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 Shinanaya la la ira yansarai. Il Signore esaudì la voce di Elia. La vita del bambino tornò in lui ed egli visse. Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al piano terreno della casa e lo restituì a sua madre dicendole: guarda, tuo figlio è vivo.
Amen.
Grazie Gesù. Primo Re 17, versetti 22 e 23.
Lode, grazie.
Signore, grazie per questa parola. Tuo figlio è vivo. Grazie Gesù per questo bambino interiore di ciascuno di loro che tu porti alla vita. Forse siamo diventati adulti in fretta, siamo diventati adulti perché la vita ci ha costretti e abbiamo messo in cantina questo bambino, ma tu, Signore, hai preso questo bambino, il bambino di Irina, la bambina di Irina, la bambina di Lisa, di Anna, di Maria Grazia, di Mimmo, di Isabella, di Laura, Giussi, Veronica e Marco, e gli hai dato vita.
Amen.
Vai, tuo figlio vive. Grazie Gesù. Grazie, 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 grazie.
Io non ho paura.